Radio Emilia Romagna.
Eventi live.
Bene, siamo in onda, allora buon pomeriggio o benvenuti. È un nuovo appuntamento del ciclo di incontri che trasmettiamo in diretta dagli studi di registrazione Phonoprint di Bologna sul tema come funziona un'etichetta indipendente. E appuntamenti ai quali abbiamo invitato gli esponenti di quelle che sono, a nostro avviso, mio e di Paola Cevenini, che con me ha curato questo ciclo di incontri, ai quali abbiamo invitato, dicevo, i direttori artistici, i fondatori di alcune tra le etichette indipendenti più vitali, interessanti, molto diverse tra loro come scelte stilistiche, ma anche come organizzazione all'interno del panorama italiano. Sono appuntamenti, come sanno le persone tante che ci hanno seguito sino a oggi, nei quali cerchiamo di raccontare il lavoro, la professione, il mestiere, l'artigianalità di chi c'è dietro un'etichetta indipendente. Quindi conversazioni non tanto rivolte al versante, come dire, artistico, ma proprio al fare musica e a come quel fare musica si sviluppa attraverso il lavoro e la progettualità che c'è dietro un successo discografico, comunque un disco che da idea diventa un oggetto o diventa musica liquida e comunque incontra e raggiunge il mercato. Tutto questo per introdurre l'ospite di oggi, che è Matteo Costa Romagnoli, direttore artistico. Ciao Matteo, e fondatore di Garrincia Dischi, usando una parola che in realtà non mi piace, però che è molto utilizzata, eccellenza della scena culturale, creativa e anche imprenditoriale. È bolognese, ma naturalmente con un respiro internazionale e anche internazionale, etichetta il cui nome è naturalmente, soprattutto dopo le cose sanremesi, associato allo Stato Sociale, ma che in realtà è un'etichetta con un catalogo straordinario di progetti e progettazioni molto diverse tra loro, e quindi ci sembrava quello di Garrincia un bellissimo racconto da condividere con Matteo. Il caso vuole, lo dicevamo prima, che oggi, poi magari ne parleremo, esce anche un disco, un album tra i più attesi, credo, di Garrincia per quest'anno, che è il nuovo album di Cimini, che si chiama Pubblicità. Poi ne parleremo. Abbiamo chiesto a Matteo, come chiediamo a tutti i nostri ospiti, di creare anche una piccola playlist di video o di gruppi o di artisti prodotti dalla sua casa discografica con i quali intervalleremo le nostre conversazioni. Allora Matteo, intanto benvenuto, naturalmente grazie davvero per aver accettato.
Grazie a voi l'invito, sono molto felice di essere qui.
Grazie. Senti Matteo, partiamo come sempre dall'inizio. Garrincia Dischi è un'etichetta che nasce un po' di anni fa, no? Non è un'etichetta nuovissima sul panorama indipendente. Ecco, ci racconti le sollecitazioni alla base dell'etichetta. Cosa è stato che vi ha spinto? L'idea di pubblicare necessariamente un disco? Penso all'esordio dello Stato Sociale. O c'era già quando è nata una progettazione più ampia?
Ma allora, tutto nasce intorno alla mia carriera artistica. Ho fatto un disco, il primo che è uscito, a nome Quattro Fiori per Zoe, con Sciopero Records, Mescal, che era una sottoetichetta curata da Yo-Yo Mundi. E negli anni quello è stato l'esordio, poi ci ho messo tantissimo tempo a preparare un secondo album e tantissimo tempo a cercare un'etichetta che mi pubblicasse. Nel frattempo quello che era il mio home studio era diventato uno studio di registrazione vero e proprio, nel senso che ho cominciato a ospitare anche progetti, insomma, che non fossero né miei né di amici, quindi proprio a scopo lavorativo. Quello che tutt'oggi è il Donkey Studio, e quindi niente, a un certo punto, come accade in maniera, credo spesso accada, insomma, uno dice: beh, nessuno mi vuole pubblicare un disco, mi invento un marchio e me lo pubblico io. E così fu per il secondo disco, quindi, di Quattro Fiori per Zoe. Nello stesso periodo abbiamo pubblicato il primo disco di Eli, che era un duo di cui facevo parte anch'io, poi 33 ore, tutti i progetti in questo momento fermi, poi Manzoni, purtroppo anche questo progetto ora fermo, e poi nel 2010 la prima di una serie di compilation fortunate che si chiamava Il Natale non è reale, che un po' faceva uno sfottò a Il Paese è reale, che certo, era uscito pochi anni prima degli After
Quella
Hours.
Quella curata dagli After Hours, certo.
Esattamente, quindi che era, non so se vi ricordate, andarono a Sanremo e anziché certo, fare un album o fare un best, raccolsero il meglio degli artisti indipendenti di quel momento lì. C'era già Dente, per esempio, quindi c'era già anche parte della scena che poi ha segnato gli anni successivi, e c'era il Teatro degli Orrori. Fecero un album di tutti inediti che raccontava il paese che si muoveva della musica di quel momento lì. Parliamo 2000 e non ricordo, 2007 sarà una cosa di questo tipo. Noi nel 2010 abbiamo fatto questa compilation Natale non è reale, dove una ventina di artisti hanno fatto canzoni di Natale nuove, inedite, scritte per l'occasione. In quell'occasione conobbi lo Stato Sociale, che mi fece una canzone che poi non ha avuto un grande successo, che si chiamava Un lavoro come un altro, che raccontava di una storia di un Babbo Natale alcolizzato che in realtà purtroppo lavorava solo un giorno all'anno, diceva lui, o solo un periodo all'anno. E da lì in realtà è partito la collaborazione, quindi di lì a poco Amore ai tempi dell'IKEA, l'EP precedente all'album Fortunato Turisti della Democrazia, e da lì pian pianino è diventato il mio lavoro, fino a che nel 2012 quello che era il mio hobby, che facevo a tempo quando uscivo dal lavoro ufficiale, facevo l'educatore, è diventato un lavoro, quindi mi sono licenziato da un lavoro a tempo indeterminato e ho detto ok, da questo momento c'è bisogno di un manager dello Stato Sociale, lo faccio io se per voi è una bella idea, e mi licenzierò dall'altro lavoro. E così è stato poi fondamentalmente. Da lì l'Orso e l'Officina hanno avuto l'Officina della Camomilla hanno avuto una bella esplosione, e quindi sono stati anni abbastanza pieni. È entrata la rappresentante di lista in quel momento lì, e quindi insomma un passettino dopo l'altro poi fa sì che oggi siamo in tanti, ecco, dentro Garrizzo, siamo una vera realtà. Ai tempi era obiettivamente il mio hobby che si è trasformato, con il successo di Turisti della Democrazia, il mio lavoro. Molto, molto banalmente è stato l'anno nel quale la prima persona che lavorava a tempo pieno per l'etichetta, e l'unica, ero io.
Eri te, certo. Ma quando, appunto, è interessante questo percorso, ne parlavamo anche con, cioè, è capitato di parlare, ad esempio, i Tre Allegri Ragazzi Morti ci raccontavano una storia simile, no? Cioè la tempesta è nata perché nessuno voleva pubblicare quando loro andavano via dalle major, o il loro disco non piacque, il nuovo disco non piaceva alle major, ce lo pubblichiamo noi, fondiamo un'etichetta. Ma nel momento in cui tu hai deciso di quindi fondare un'etichetta per pubblicare il tuo disco e poi subito però ampliarlo ad altre produzioni, c'era un modello, avevi come riferimento un modello di etichetta discografica? Cioè c'era qualche etichetta alla quale tu ti ispiravi e dicevi ecco, mi piacerebbe seguire quel percorso?
Ma guarda, per assurdo, se penso a modelli all'estero, no, non ho mai ambito a tanto, e quindi no, a dire la verità no, anche perché tutte le etichette che conoscevo e che seguivo all'estero erano etichette di genere, quindi che comunque seguivano un genere particolare, mentre invece noi da subito abbiamo pubblicato cose che non erano esattamente coerenti, se non l'utilizzo della parola in modo letterario, cioè un utilizzo della parola personale e a mio avviso molto interessante, che penso che sia sempre stata la cosa che ha unito tutti gli artisti, quindi tutti gli artisti che scrivevano musica in italiano e che erano che disegnavano con le loro canzoni un mondo e a volte pure un linguaggio totalmente staccato dal resto del mondo. E in realtà in quel momento lì c'erano delle etichette, vedi Tafuzzi Records, che è una piccolissima etichetta di Riccione, che per prima ha preso tutto questo pop sbilenco dai Camillas allo stesso Brace, che poi sono artisti che sono stati traghettati dentro Garrincha, seppur più timidamente, avevano fatto una cosa molto simile a quella che desideravo fare io, cioè fare pop, perché ho sempre avuto l'ambizione di parlare a non dico tutti, a tanti comunque. Certo. Però senza farlo con andando a cercare artisti che facessero questo loro pop storto, sbilenco, quindi un diverso da quello che poi dopo era la musica imperante fino al 2010-2012. Al di là dello stato sociale, in realtà tanti artisti che componevano già quella scena, penso a Calcutta, che già era in pista e già apparteneva a questa scena di pop storto, in cui spesso i Camillas facevano un po' da direttori, tiravano un pochino le fila di una serie di artisti. Esisteva già PopX, esisteva già lo stato sociale. In realtà poi questa cosa è accaduta, perché poi dopo tanta di quella musica lì è diventato poi dopo quello che viene chiamato l'indie, insomma, per quello che vuol, certo, dire, e poi si è tramutato in quello che è la nuova canzone popolare. Cioè penso che poi solo la storia ci dirà cosa rimarrà, però sicuramente quello che mi viene da pensare è che se a fine 70, primi 80 c'era Venditti e si poteva cantare tutte le canzoni di Venditti, si può cantare insieme tutti con la stessa anche leggerezza, o con la stessa passionalità si può cantare oggi Calcutta, lo stato sociale, per esempio, parlo delle singole canzoni. Certo. E quindi sicuramente da un lato Tafuzzi, perché aveva questo mondo incredibile cui sono andato addirittura un po' a rubare, ad attingere, e dall'altro lato La Tempesta ha avuto un ruolo, perché comunque dentro La Tempesta c'era in realtà tutti gli artisti che a me sembravano già arrivati. Poi negli anni abbiamo scoperto il loro mondo, ho capito che insomma il concetto di arrivato ha tutto un altro, certo, senso quando lo guardi dal punto di vista lavorativo, però erano i nostri artisti che io vedevo già mainstream, li vedevo giganti, dai Trallegri a Molteni, a tutti questi artisti che erano dentro La Tempesta, al Teatro degli Orrori. E poi dopo in realtà, andando avanti, ti accorgi che non girano in Porsche come invece ancora tanti pensano, e si fa un bel lavoro di artigianato faticoso, anche umile se vuoi, di artigianato non molto diverso da quello che, certo, che poi dopo facciamo noi, insomma.
Senti, un lavoro di artigianato è esattamente così, ma questa artigianalità quando tu parti, no? Quando inizi, chi te la insegna? Nessuno in realtà, cioè la impari sul campo facendo degli errori. Mi viene in mente, perché arrivano delle domande, la prima domanda è una, Manu ci chiede: ma come avete fatto all'inizio, quindi immagino proprio col primo disco, a entrare subito a trovare una distribuzione?
Allora, evidentemente tutte le storie sono fatte siccome all'inizio è molto difficile dimostrare quanto vali, certo, è difficile dimostrare che puoi generare un'economia, è difficile dimostrare che i tuoi dischi possano fare dei numeri. Ora, quando ho iniziato erano ancora gli ultimi momenti nel quale il CD era i penultimi. Momenti nei quali il CD ancora aveva un suo valore e vendemmo un discreto numero di copie di turisti della democrazia. È evidente che hai sempre bisogno di un matto che, senza dei numeri in mano, senza delle garanzie, crede in te. Però questo ci serve sempre un matto che decida di seguirti, che siamo il tuo manager quando non generi il manager prende una percentuale su quello che l'artista guadagna, no? E quante volte siamo stati disposti quanto manager a credere per anni su delle percentuali che non esistono, perché se non generi nulla non c'è una percentuale da guadagnare, certo, molto, molto banalmente. E allo stesso modo, per fortuna, si incontrano dei matti che credono in te. A suo tempo esisteva ancora Venus, abbiamo avuto la fortuna che Eugenio di Venus ha detto mi piace, voglio farlo, e ovviamente oltre allo stato sociale prese tutto il pacchetto, da Jocelyn Pulsar ai Manzoni, Warlus, gruppi che non sono andati da nessuna parte, magari parlo a livello economico, magari hanno fatto centinaia di concerti e sono super dignitosi, ma che non hanno generato reali introiti, e si prese tutto un pacchetto gigante, perché noi pubblicavamo tanti dischi, questa era già allora, quindi più facile probabilmente è stato per chi ci ha creduto dopo, perché comunque con il successo dello stato sociale, che comunque era andato bene, nessuno si è comprato la macchina grazie a quel disco, però è andato bene obiettivamente, era un po' più facile dopo trovare i vari Audioglobe e chi dopo ha creduto, però sì, in quel momento lì non era scontato trovare il matto, e per trovare il matto che ti segue devi andare a bussare un po' di porte, devi conoscere un po' di gente e devi stare in giro. Ai tempi, per esempio, andare al MEI e stare là tante ore aveva un suo valore, conoscevi delle persone, andare ai concerti si incontravano delle persone, insomma, stare in pista sicuramente. Quello che facilitava è che la sera uscivamo e andavamo ai concerti, andavamo sempre in ambienti dove si poteva incontrare qualcuno. A quel punto poi ci sta che incontri anche Eugenio di Venus, certo. E dei tempi.
Certo. Senti, Matteo, il primo brano che hai scelto è proprio Niente di Speciale, dello stato sociale. Ce lo racconti, perché hai aperto la tua playlist con questo brano?
Allora, non sapevo che l'ordine sarebbe stato quello che ti avevo dato io, però...
No, ma va
però...
bene, è un ordine casuale, eh? In realtà.
Ma allora, perché quel brano? Allora, quel brano lì è stato... Allora, ovviamente ho pensato anche molto ai videoclip di ogni brano. Certo. Quel videoclip lì in particolare, che magari uno lo guarda e pensa vabbè, è il classico videoclip live, in realtà va a raccontare una cosa che è stata di cui siamo stati molto fieri, è stato il primo vero palazzetto, il primo vero forum, il primo vero palazzetto dello sport del nostro ambiente, mi spiego meglio. Seppure di pochi mesi o addirittura credo di poche settimane, nel 2017 direi, a questo punto sì, che se non è lontano in realtà dal punto di vista musicale è un'era geologica fa, lo stato sociale è stato il primo gruppo, e questo video lo documenta, che è riuscito a fare il forum. I giornalisti sono arrivati qualche settimana dopo, e da lì in poi è diventata un po' un passaggio per tutti quelli, dai Pinguini a tanti altri artisti, è diventato un po' consuetudine. La verità è che quando nel 2015 per la prima volta abbiamo fatto il Paladozza, e era probabilmente il primo palazzetto in assoluto un po' di tutti i gruppi indie, insomma, per quello che vale questa parola, però insomma, usiamola come la usano gli altri comunemente, e quel forum è stato il primo forum di tutta una scena che poi dopo lo ha conquistato, poi quel luogo, ecco, in maniera di lì sono passati in tanti, eravamo obiettivamente i primi, quindi andarlo a documentare in questo video mi risulta e ci risulta ancora super emozionante, perché comunque era un momento ancora nel quale era tutt'altro che consueto riuscire a fare quel passaggio lì, ecco.
Bene, allora lo vediamo.
Yeah.
Come faccio a dirti che non mi piace il nome di tua sorella, il tuo freno motore, il tuo tenermi nascosto agli occhi del mondo, quando è il mondo che non sai guardare e tutti i tuoi consigli servono a poco. Sono bravissimo a sbagliare da solo, come faccio a tenere lontana questa canzone da chi non la deve ascoltare? Se sapesse quanto ho scritto di te, ti farebbe un contratto il mio editore. Mi porteresti a Sarajevo nell'autunno dei 30 anni e non dovresti più lavorare. E cammino al telefono su un giro di do, anche adesso che un po' ho imparato a suonare. Perché sei come me, più sei leggera, meno sei superficiale. Ti ho sognato in un ufficio FS, cantavi in francese allo sportello reclami. Ti prendevano in giro tutti i miei amici travestiti da ballerine e da nani. Di che cosa hai paura davvero? Forse che la gatta scappi per le scale. Non sai quanti invidi gli animali, loro capiscono sempre da chi tornare. Vorrei una domenica pomeriggio per ogni lunedì che non ho saputo iniziare. Ma siamo una storia che non si può dire, non abbiamo niente di speciale. Non fosse che io ho paura di crescere e tu quella di nuotare. E sai dirmi che mi ami ma solo finché non si esce dall'ascensore. Eppure lo senti anche tu che abbiamo fatto lo stesso errore. Lo sai che chi ci dorme nei letti ha la bocca aperta per abboccare. Sai che è facile odiare il terremoto, il difficile è costruire. Sai che ho provato pena per te, non scegliere, scegliere di subire. Non è sognare che aiuta a vivere, è vivere che deve aiutarti a sognare. E allora tieniti pure la coperta, sono bravissimo ad avere freddo da solo. Tieniti il tuo egoismo discreto, se non sei capace di averlo alla luce del sole. Tieniti le mie parole, che hai 35 metri quadri da arredare. Anzi tienimi ancora i capelli, senza te non so più respirare. Ti ho sognato in un ufficio FS, cantavi in francese allo sportello reclami. Ti prendevano in giro tutti i miei amici travestiti da ballerine e da nani. Di che cosa hai paura davvero? Forse che la gatta scappi per le scale. Non sai quanto invidio gli animali, loro capiscono sempre da chi tornare. Vorrei una domenica pomeriggio per ogni lunedì che non ho saputo iniziare. Ma siamo una storia che non si può dire, non abbiamo niente di speciale. Non fosse che io ho paura di crescere e tu quella di nuotare. E sai dirmi che mi ami ma solo finché non si esce dall'ascensore. Eppure lo senti anche tu che abbiamo fatto lo stesso errore. Non annegherai. Tienimi le mani. Non annegherai. Ai, ai. Tienimi le mani. Non annegherai. Ai, ai. Tipo di schiavo che non sarai. Ai, ai.
Matteo, effettivamente era un video talmente suggestivo e emotivamente profondo che, insomma, difficile interromperlo, quindi è stato bello vederlo per intero. In realtà avevo altre domande da farti, ma cosa si prova a vedere te, che questa realtà, insieme ai ragazzi, ovviamente, lo Stato Sociale l'hai creata, ripensando agli inizi, cioè alla pubblicazione del tuo disco e a quanto importante è stato conquistare un luogo simbolo della grande musica internazionale come quello nel quale c'eravate, no? Cioè, è stato anche un momento, un'occasione di bilanci?
Ma allora, non siamo, in realtà siamo un po' dei disgraziati. Mio padre dice che non siamo capaci di goderci il momento e non ci fermiamo mai a pensarci. La verità è che sono stati anni nei quali abbiamo corso forsennatamente di continuo. E no, non c'è mai stato quel momento nel quale fermarsi un secondo e dire e fare dei bilanci reali. Poi di bilanci se ne fanno di continuo, no? Perché ogni volta che progetti un passaggio in qualche modo li fai, però è sempre in modo un po' asettico. Questa è un po' la cosa, perché in realtà per quanto siamo aumentati negli anni per ovviamente sgravare un po' di lavoro, in realtà è una corsa continua sempre, e quindi no, non siamo mai fermati. È emozionante invece vedere e poi è emozionante perché poi dopo tu queste cose le vedi, no? E le fermi lì. Questi due ragazzi che si baciano lì sul finale del film, a un certo punto si sono lasciati e lui ci chiese una mano per riprendere l'amorosa. Per dire che tu metti un video sul web andando in qualche modo a filmare, poi dopo in realtà capita spesso che le persone fanno le così tue le canzoni, che poi dopo, quando hanno dei problemi da risolvere, manco fossimo Maria De Filippi, ti vengono a cercare. Sì, queste sono le cose emozionanti. Le emozioni più grandi sono sempre arrivate dal pubblico, cioè dalle persone che poi dopo ti vengono a cercare per dirti quanto gli è servito, o a volte pure in maniera sfacciata per dirti vieni a dare una mano addirittura. Ecco, questa parte qui è sempre stata la parte un po' più emozionante e coinvolgente di questo lavoro, motivo per cui è ancora più bello dei concerti, cioè quello alla fine dei concerti aspettare che le persone vengano a quello che una volta era il punto merce, che chiamavamo volgarmente banchetto, per aspettare e parlare con loro, ancora più che vendergli una maglietta di cui ci ha fregato il giusto, aspettarli e sentire anche cosa avevano da criticare, perché poi a volte hanno anche da criticare, sono anche le cose che non gli piacciono, e quindi... Però è sempre stata una cosa molto bella ed è forse una di quelle cose che oggi, a distanza di un anno e mezzo dall'ultimo concerto, ci manca tanto. Sono sempre le persone la cosa un po' più emozionante in assoluto, ecco.
Matteo, come hai costruito l'identità di Garrincha? Tu hai detto che Garrincha è un'etichetta che produce gli artisti che a noi piacciono, che cantano in italiano, tendenzialmente pop, perché mi piace parlare al maggior numero di persone possibili, con una grande attenzione per la scrittura, per la parola. Ma se tu dovessi definire, immagino ci sia o no, una ricerca sull'identità dell'etichetta?
Certo, ma allora guarda, inizialmente, adesso ormai questa cosa non la dico da un po', però inizialmente il primo passaggio su proprio a Garrincha con questo nome, con questa cosa qui, sì, la Garrincha è un uccellino che assomiglia in qualche modo al pettirosso, che ha la peculiarità ancora più del pettirosso, che tutto sommato è abbastanza slanciato, di essere molto tozzo e nonostante tutto essere uno degli uccelli più veloci del Brasile e in generale di quella parte di Sud America, insomma. Dall'altro lato il nome, che Garrincha è anche il calciatore a cui un calciatore importantissimo, insomma, il compagno di Pelé, più famoso ovviamente Pelé, che era veramente un mago, uno a cui è stato diagnosticato da bambino a causa di una poliomielite, aveva una gamba più lunga dell'altra di 5 cm e è stato detto che non avrebbe mai dovuto giocare a calcio fondamentalmente e altri sport perché gli avrebbero fatto male. Lui in realtà su questa disabilità, perché averci una gamba più lunga dell'altra è una disabilità, ha costruito la sua arma segreta perché riusciva a scartare. E un po' la metafora iniziale sarà che facevo anche l'educatore, io con la disabilità in quel momento lì della mia vita ci avevo a che fare continuamente, era proprio il mio lavoro, insomma. E, l'idea era quella di avere artisti che avessero delle disabilità, lasciami un attimo il termine, comunque che non... Fino alla rappresentante di vista non avevamo un cantante che cantasse decentemente, per capirci, e nonostante questa incapacità totale di essere un cantante insomma adeguato alla, in realtà poi dopo si reinventavano e riuscivano ad essere e a costruire la propria identità su questa incapacità. Ancora in tanti dicono Lodo che è stonato, ma Lodo quando siamo partiti era molto stonato, non era un po' stonato. Poi ha imparato a gestire questo suo difetto fino a farlo diventare un punto di forza, perché... E in tutta la prima fase dell'etichetta non abbiamo avuto un cantante che sia degno di essere chiamato tale, poi però avevano tutti un loro mondo e riuscivano sulla loro voce insomma atipica a costruire tutto. Io tutte le volte dico sempre, se fateci caso, che in Italia come in pochi altri posti abbiamo tra i cantanti più famosi quasi solo persone che avrebbero bisogno di un logopedista, nel senso che da Guccini fino a chi ha degli accenti veramente incredibili, se pensiamo io parlo di tutto quello che ascoltavo io quando ero giovane, quindi dai 99 Posse fino a che erano veramente, cioè dove l'accento è veramente talmente forte, o fino ai Io Flaga Disco Pax, pensa alla voce di Guccini, insomma, non è certamente di un bravo, cioè del cantante tipico, quello del bel canto, no? Io penso che un po' tutti quelli che sono rimasti, la maggior parte di quelli che sono rimasti, pensate fino anche a Ramazzotti, in realtà avevano delle voci talmente particolari che finché non diventi un esempio, diventi un mito, in realtà mi si dice che in tutta una prima fase si provava, hanno provato a Ramazzotti a farlo cantare bene, provando a togliergli quella sua caratteristica per lungo tempo, poi a un certo punto quando gliel'hanno lasciata cavalcare in realtà si è scoperto che in realtà era questa caratteristica, era pure amata e oggi è la sua caratteristica. Questo è per dire che sui difetti in realtà si può costruire la propria caratteristica. Questo era un po' una bandiera insomma iniziale. E, quello che mi piace, lo ribadisco, sono i linguaggi, quegli artisti che riescono a trovare un linguaggio talmente proprio che magari poi quando gli si richiede di scrivere una canzone che possa essere cantata da chiunque non ne sono in grado, perché non riescono a scrivere una cosa neutra, sono talmente caratterizzati e caratterizzanti mentre scrivono che poi fanno una grossa fatica a scrivere la canzone pop qualunque. Ecco, io questo lo trovo ovviamente un pro, una cosa molto, molto forte, insomma. E quindi sì, questa è sempre stata la cosa. Poi sono arrivati anche alcuni bravi cantanti, perché comunque abbiamo fatto i primi due dischi della rappresentante di lista insomma, se non sa cantare Veronica, se non è una voce da prendere da esempio. Però quella, diciamo, è stata un po' una seconda fase delle etichette. In una prima fase veramente eravamo, c'erano tutta gente che aveva dei problemi a cantare e allo stesso tempo però che ci abbiamo costruito il suono di Gattini.
Un'identità, appunto.
Sì, un'identità, per questo pop sgambo torto, ecco.
Senti, sono arrivate le domande, ma prima, poi ahimè, il tempo davvero va velocissimo. La legge di Murphy, Cimini, un altro brano video che hai scelto.
Allora, perché la legge di Murphy? Perché è un ottimo esempio di come da un video, una canzone e un giochino facile facile, che è quello di non ti dico chi è Cimini, scoprilo tu, scopritelo da solo, io non ti darò indizi, da un giochino semplice semplice, quello dell'anonimato, su cui poi già in tanti altri dopo hanno cavalcato, dopo non dico perché, certo, hanno copiato Cimini, perché è un gioco in realtà stravecchio ed è un evergreen. Su quelle poche cose abbiamo costruito in realtà un successo, perché grazie a proprio alla legge di Murphy, che è stato il primo brano, il primo video, in realtà siamo riusciti a lanciare, a creare una carriera in un tempo relativamente breve. E Cimini in realtà aveva già fatto una sua carriera come Federico Cimini, quindi in realtà se uno voleva se la faceva anche in fretta andarla a scoprire. In realtà questo giochino ha generato che dell'anonimato e questo videoclip super forte, fatto in collaborazione con il Terzo Segreto di Satera, ha veramente lanciato Cimini da zero a essere poi dopo un cantautore da tenere d'occhio, insomma, uno importante.
Certo. Cimini.
Yeah.
Sopra letti di gomma, sulle sedie in corallo, sotto il cielo d'inverno, nelle piste da ballo, non ho ancora capito qual è il posto migliore per me. Dietro i banchi di scuola, quando hai fatto un errore, dentro il traffico spinto, quando giochi a pallone, per la legge di Murphy, sono tutti migliori di te. Cammina da solo si spara, chi non trova lavoro, chi si perde per strada, chi non sa cosa dire, chi non sa come va a finire, o forse non vuole capire. Quando c'è da pagare, che poi il
Matteo, era Cimini, la legge di Murphy. Senti Matteo, stanno arrivando un sacco di domande per te. Sì, abbiamo un pochissimo tempo, quindi ci terrei a non farti quelle che mi ho preparato io, ma allora, insomma, sentiamo un po'. C'è Cecilia che chiede: come iniziate a lavorare con nuovi artisti? Siete voi a trovare loro o sono loro a cercare voi?
Tutte e due, perché vabbè, ovviamente non siamo facilmente raggiungibili, abbiamo un ufficio, siamo persone che, vabbè, tolto questo periodo, abbiamo una discreta vita sociale, quindi è facile trovarci e farci ascoltare e convincerci, quindi ben vengano gli artisti. Dall'altro lato, come si scelgono? Non esiste un metodo, ti dico la verità, non esiste un solo metodo. I metodi sono tutti sempre attivi e tutti in contemporanea. Da quello di un addetto del settore che ti dice ascoltati questo, fino alla persona qualunque, il fan di Garrincha che ti scrive ragazzi ascoltatevi questo che è perfetto per voi, all'inizio, sia l'Officina, l'Orso, l'Officina Camilla, l'Orso, lo stesso Stato Sociale, sono tutti artisti che ho scoperto, scoperto l'acqua calda, comunque li ho sentiti per la prima volta su internet, su YouTube, a dire la verità, e poi dopo così è andata avanti, ma ci sono anche gli artisti di cui ci si è innamorati dal vivo, oggi lavoriamo con gli Endrigo e li abbiamo visti dal vivo, abbiamo detto Madonna, ma queste sono una macchina incredibile, vanno assolutamente portati in etichetta. Le vie sono tutte valide e nessuna vince sulle altre, ecco.
Bene. Senti, andando, immagino sia anzi uno pseudonimo, Le Cadavere Squisite ci dicono: quello che dici ci dà molta speranza. Quindi l'originalità, la singolarità può essere una forza?
No, è la forza, è l'unica forza. Io penso che in questa fase qui, in realtà, è la classica fase musicale, secondo me, penso ce ne sono state tante prima, anche quando io facevo un altro mestiere, quando non esistevo neanche, nel quale c'è un suono imperante e tutti dietro. È evidente che, diciamo, l'epoca post Calcutta eccetera ha veramente creato dei post giornalisti, ha creato un suono che poi è quello che su cui si costruisce le playlist editoriali di Spotify, che tendenzialmente etichette e pure gli artisti stessi tendono a seguire. In realtà io penso che più uno riesce a trovare la sua via, più, almeno per quel che mi riguarda, poi io ovviamente non sono la regola, mi invoglia a dire seguiamolo, nel senso che penso che difficilmente dai cloni di uscirà qualcosa di... Certo. Che lascerà il segno. Poi in realtà la storia insegna che anche cloni di hanno fatto la loro sfavillante carriera, però sicuramente non è la parte che mi affascina.
Senti, Simone Laurino ci chiede: quali sono secondo te le caratteristiche di una buona canzone pop? E quanto, qui però non so bene, forse stavo scritto male, quanto la tendenzialità della musica ne influisce?
Questo lo conosco, questo ragazzo, questo è uno con del talento, questo è, direi che è proprio lui, sì, questo è il vincitore del BMA. Non lo so quali sono le cose di una buona canzone pop. Io penso che è una banalità, quando c'è quando è Non per forza è chiaro cosa vuoi dire, ma è chiaro quando riesci a emozionare, molto banalmente, e quando riesci a far cantare un sacco di persone in contemporanea, è una bomba atomica. È evidente che ci sono delle cose bellissime anche tra le cose incantabili, eh? Però io rimango sempre più affascinato quando scatta Tiziano Ferro e ti accorgi che lo cantano tutti trasversalmente dall'età e trasversalmente dai gusti musicali, gente che riconvente che ascoltasse solo progressive, in realtà ti accorgi che Cerenere la sa e si canta tutti insieme, lì c'è una magia che a mio avviso è superiore a tutte le altre cose, ecco, questo almeno per quel che mi affascina a me.
Certo. E, senti, io direi, beh, c'è poi chi ci chiede, ma un po' la risposta l'hai però già data, ovviamente ci sono dei ragazzi, le persone che ci chiedono come farvi ascoltare, come entrare in contatto con voi, ma insomma immagino i social, il sito, no? Insomma siete sempre certo, assolutamente disponibili. Visto che abbiamo poco tempo, però vorrei invece che tu introducessi un altro dei video, e qui faccio io un ordine, alla fermata Extraliscio, perché Extraliscio sono uno dei casi del momento. Voi ci avete lavorato molto con Extraliscio.
Abbiamo fatto due dischi di Extraliscio, di canzoni da ballo, volume 1, volume 2, ma allora, questo video l'ho messo perché è una cosa curiosa, è quando si dice, cioè, sul fatto che facciamo il nostro un lavoro un po' particolare. Questo è un video che ho diretto io. Io nella vita faccio altro, sicuramente non faccio il regista. Però quando diciamo che facciamo sempre un po' il tutto fare, non passa mai bene, secondo me, o in maniera chiara il concetto. Quel giorno lì io ero convinto di averci un regista, e poi sono arrivato sul set e il regista, quello che ero convinto fosse un regista, mi ha detto: ma no, io faccio l'operatore, e non aveva le idee chiare su cosa volevo. Al che ho detto: vabbè raga, allora facciamo così. E niente, mi sono trovato a dirigere un videoclip e pure a firmarlo, perché non è capitato anche altre volte che avessi messo le mani su qualcos'altro, però magari non l'ho firmato. Quella volta lì l'ho pure firmato alla fine, e secondo me rende bene l'idea di come sia un lavoro veramente un po' imprevedibile, dove ci troviamo a fare un po' di tutto, perché pensavo tutto tranne che di fare il regista di questo videoclip di Extraliscio, atipico, e che nella sua povertà, perché è ispirato a dei videoclip molto poveri della TV polacca degli anni 80, e in realtà poi è stato nell'epoca pre Sanremo di Extraliscio il video più di successo, insomma in qualche modo è diventato iconico, e che quei due balletti semplicissimi che ci sono, trovavi la gente ai concerti che li faceva in maniera autonoma senza che nessuno glieli chiedesse, insomma. E quindi mi incuriosiva questa cosa, oltre che ovviamente farvi vedere gli Extraliscio in versione pre Sanremo.
Bene, alla fermata.
Forse voglio rotolare senza freni e mani in tasca fino qua. Voglio rimanere a galla, voglio masticar la gomma dentro al sacco mille fiori di città.
E ritrovare nel silenzio che interrompe il cielo e ricolora i tuoni. Quel pensiero dal sapore del cioccolato mi riporterà fin qua. Io vorrei rubarti l'anima, ma la tua anima ancor questo non lo sa. E accarezzar l'arcobaleno fino all'alba, immaginare un'altra età.
Una bolla da scoppiare, la mia barba da bruciare, la fermata più vicina è questa qua. Il singhiozzo non dà pace, piano piano alzo la voce, ecco il treno è già partito e se ne va.
E quella notte misteriosa si incammina per le scale e guarda fuori. fuori dal tempo, circondato dalla nebbia, il mio vagone se ne va. Io vorrei rubarti l'anima, ma la tua anima ancora questo non lo sa. E accarezzar l'arcobaleno fino all'alba, immaginare un'altra età. Io vorrei toccarti l'anima e dire al vento di portarti via di qua, nel lungo mare di cemento dentro al bar che non ha tempo e mai ne avrà. Che interrompe il cielo e ricolora i tuoni, e quel pensiero dal sapore del cioccolato mi riporterà fin qua. Io vorrei rubarti l'anima, ma la tua anima ancor questo non lo sa, e accarezzar l'arcobaleno fino all'alba, immaginare un'altra età. Io vorrei toccarti l'anima e dire al vento di portarti via di qua, nel lungo mare di cemento dentro un bar che non ha tempo e mai ne avrà. Che non ha tempo e mai ne avrà.
Extra Liscio pre Sanremo, Matteo, che anno, quanti anni fa, non ricordo più, è uscito questo brano? Che...
3 anni fa direi, adesso controllo, ma sì, saranno secondo me anche 4.
Sì, forse 4, sì.
4, forse addirittura 5, sai? Guarda, te lo dico subito, ma è un po' di tempo, sì, un po' di tempo.
Sì, sì, sì. Senti, ci vuoi, abbiamo davvero pochissimi minuti, ma visto che ci hai raccontato gli esordi e dicevi adesso giustamente, insomma, Garrincha è cresciuta, è diventata un'azienda, come è strutturata adesso la casa discografica? Quanti siete? Che tipo di ruoli vengono rivestiti all'interno e che tipo di ruoli, se ci sono, sono invece appaltati all'esterno?
Allora, dopo un bel po' di anni di responsabilità, finalmente mi sono un po' deresponsabilizzato e quindi stiamo diventando una società a tutti gli effetti e head of business, quindi a capo di tutto, c'è Andrea Marco Ricci che insomma ricopre già tanti ruoli dentro il mondo della musica e che ovviamente oltre ad essere il nostro consulente legale e da là arriva ed essere un mio amico storico, è diventato il nostro, insomma, oltre alla parte legal, è proprio il head of business. E per tutto quello che riguarda la parte invece che commerciale, sync, Francesco Brini, e rimettendoci insieme abbiamo riformato fondamentalmente la prima versione, la prima formazione dei Quattro Fiori per Zoe, perché la verità è che con queste due persone ho fondato, insomma, negli anni 90 i Quattro Fiori per Zoe, quindi è un'amicizia vecchia ma in realtà una nuova da 2 anni siamo, insomma, abbiamo rifatto squadre insieme. Mi sono deresponsabilizzato anche da quello che riguarda il Donkey Studio,
che esiste ancora, quindi è sempre, no?
Ancora, tuttora ci facciamo i dischi di diverse band ed è pure uno strumento per artisti di generi anche molto differenti, fino alla trap, che di artisti che vengono da fuori da Extra Garrincha, e di questo se ne occupa Nicola Roda, che insieme a me gestisce tutta la parte artistica, quindi per esempio Cimini, lui è il manager di Cimini per capirci, e di altri artisti. Sempre nell'area artistica ci segue anche Gianluigi Potenza, che anche lui ha delle band che segue, per esempio in Spagna Circoeste li segue lui da sempre, una band che arriva fino a quasi vicino ai 200 concerti l'anno, qua in epoca pre-Covid ovviamente, certo. Speriamo ovviamente che questo mondo torni come prima, insomma, a un certo punto. Dopodiché l'area comunicazione è in mano a Francesco Carlucci, che ha lavorato tanti anni, tuttora collabora con Fleisch, è diventata la mente di tutta la parte comunicazione, e Leonora Conti gli dà una mano in tutta quella parte lì, e Giambo Praticò, che insieme a me, insomma, è uno dei volti storici dell'etichetta. E siccome siamo tutti noi, io storicamente sono un ritardario cronico, ci siamo messi dei ruoli a controllarci, a cercare di rigare dritto. Quindi sono delle new entry, e Gianmaria per esempio si occupa di tutta la parte che è tenerci a stecchetto e cercare di tenerci sulla retta via, perché facendo così tante pubblicazioni, insomma, il rischio è quello di essere sempre poi perennemente in ritardo. E questa è la parte base. Tutto quello che riguarda per esempio il mondo di internet, quindi siti e funzionamenti della parte e-commerce eccetera, questo per esempio è una delle cose appaltate all'esterno, che non seguiamo internamente. Mi ero dimenticato, sulla parte legal, ovviamente, oltre ad Andrea Marco Ricci, c'è Emanuele Teodoro Russo, che insieme a lui segue tutta quella parte lì, quindi depositi SIAE, bordero digitali, controlli, e chi più ne ha più ne metta. Sembra una cosa piccola e no, in realtà è un lavoro veramente complesso e molto importante, perché comunque siamo anche editori e tutti quelli che sono gli introiti della parte editoriale sono molto importanti, insomma, all'interno di un'azienda come la nostra. Siamo editori di tutto il nostro catalogo, talvolta editori unici, travolta in coedizione con altre realtà, come può essere Sonia TV o come può essere altri editori delle nostre dimensioni, insomma. E spero di averti detto tutto, però dal 2012, in cui mi sono licenziato ed ero l'unica persona che lavorava in questa struttura, direi, insomma, che abbiamo fatto un bel cambio, e ti direi che se ci fosse la possibilità di poter assumere, lo farei ancora volentieri, di avere nuovi collaboratori, assumere ovviamente in senso di aggiungere collaboratori, certo. Mi piacerebbe moltissimo, anche perché il team building è poi una delle cose più belle del nostro lavoro, poi quello di lavorare in gruppo, quindi sì, spero più o meno di averti risposto.
Assolutamente, hai detto anche una cosa molto bella sull'apertura dell'etichetta che c'è, da quello che mi dici, nei confronti di possibili figure nuove, no? Di ragazzi nuovi.
Assolutamente, che potrebbero
venire a implementare. Matteo, siamo praticamente alla fine, anzi direi che siamo alla fine, per cui dobbiamo scegliere un video tra quelli che tu mi avevi indicato.
Mi piacerebbe molto passare a questo video che è di cui siamo super felici, perché ha raccolto una cosa come una ventina di premi nel giro di neanche un anno, perché è da meno di un anno che l'abbiamo prodotto, che si chiama Dormo poco e sogno molto, degli Espagna Circo Este, che risulta un primato nella nostra videografia, perché veramente ha riscosso, siamo molto vicini ai 20 premi in altrettanti festival a livello mondiale, quindi dal Sud America all'Europa all'Asia abbiamo fatto man bassa di premi grazie alla regia di Paolo Santamaria, che è un nostro collaboratore storico, nonché regista anche dei due film che abbiamo prodotto, certo. Quindi La piazza della mia città sullo stato sociale e Noi siamo Genova sugli ex Ottavo.
Senti, poi ci salutiamo, Espagna Circo Este, che tra l'altro è l'esempio di un gruppo, anche questo assolutamente atipico all'interno del vostro catalogo, ma come sono poi tutte atipiche le vostre scelte, ed è anche forse, ma correggimi se sbaglio, il vostro gruppo di maggior respiro internazionale.
Beh, direi proprio di sì, parliamo di tour di anni, per esempio, come adesso l'anno scorso eravamo fermi, l'anno prima la band ha deciso di fare un'unica data in Italia, eppure ha costruito tutto l'anno in tour, quindi 100 e rotte date senza mai facendo un'unica data in Italia, per dire, quindi dalla Germania, Francia, Spagna, e diciamo che l'Europa è proprio casa loro, quindi siamo capaci di andare in Germania e fare un tour di 20-30 date in altrettanti giorni. Una band che però canta sempre solo in italiano, ma che grazie a un'energia sul palco incredibile è riuscita a farsi capire anche a chi non capisce una parola di italiano nel resto del mondo, insomma.
Bene, Spagna Circo Este. Matteo Costa Romagnoli, fondatore e direttore artistico Garrincia Dischi. Matteo, grazie davvero per aver accettato il nostro invito,
un piacere aver
chiacchierato con noi. E speriamo di risentirti presto. Grazie di nuovo, grazie alle tantissime persone che ci hanno seguito, ai video che ci hai fatto vedere, la musica che ci hai fatto ascoltare e ai racconti che ci hai fatto su Garrincia. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo appuntamento della serie Come funziona un'etichetta indipendente dagli studi Phonoprint Spagna Circo Este. Matteo, grazie, buona serata.
Grazie ancora.
Dico una cosa, più mi contraddico. Il tempo che passa è mio nemico. Si nasce in un monte, si studia in città, si finisce a cercare un posto in società. Mio padre e mia madre speravano il meglio, un futuro sano per il loro figlio, stipendio, mutuo e fidanzatina. Ma io avevo in mente l'America Latina, la voglia di partire da soli per sbagliare, la voglia di scoprire cosa c'è dietro il mare, di lasciarsi alle spalle qualsiasi convinzione, di partire oggi stesso da qualsiasi stazione. Con la testa fra le nuvole mi godo il paesaggio, dopo poco sogno molto, spero che ti manco, arriverà di meglio e saprà restare ed eviterà di farti male. Strana questa cosa dei viaggi, una volta che cominci non riesci più a fermarti, e che più strada fai più fossi puoi trovare, imprevisti, problemi, casini da evitare. Ma se rimani a casa non sai cosa ti perdi, il primo passo andare e non restare fermi. Ma se rimani a casa non sai cosa ti perdi, se proprio vuoi trovarti. Con la testa fra le nuvole mi godo il paesaggio, dormo poco e sogno molto, spero che ti manco, arriverà di meglio e saprà restare ed eviterà di farti male. Strana questa cosa del viaggiare, una volta che conosci non puoi più giudicare, decidere chi ha ragione e chi ha torto, pensare la soluzione sia chiudere un porto.
Gli immigrati clandestini tornano a casa loro.
C'è chi viaggia
viaggia per amore, chi scappa da una guerra, c'è chi cerca un nuovo posto qui su pianeta Terra. Io viaggio per capire, a volte può scappare. Io viaggio per partire, a volte ritornare. Io viaggio per diletto perché non sono mai stato deluso, ingannato, sfruttato, bombardato. Io viaggio perché in fondo sono fortunato, nato nel posto giusto, ma in un mondo sbagliato. Con la testa fra le nuvole mi godo il paesaggio, dormo poco e sogno molto, spero che ti manco. Arriverà di meglio e saprà restare ed eviterà di farci male.